Ben ritrovata, prof. Maria Rosa Salmazzo. Noi andiamo in onda anche la vigilia del 1° maggio.
Bello, bello il 1° maggio, era più bello il 25 aprile, però bello anche il 1° maggio, è festa universale, il 25 aprile è solo italiana.
La festa del lavoro, prof.
Dei lavoratori.
Festa importante. Beh, insomma, questi ponti ha dato un po' di ossigeno ai nostri studenti, dai.
Sì, decisamente, perché insomma tra Pasqua, che era tardi, insomma sono stati, fossero una vacanza unica sarebbe ancora meglio.
2 giugno, va bene anche 2 così. Giugno la prossima, no?
Sì, 2 giugno quella dopo.
Non so di che giorno sia, però lo scopriremo vivendo. Sì. Senta, a proposito di vivere, c'è chi ha smesso di vivere nel giorno di Pasquetta, Papa Francesco e la scuola. Partiamo da qui?
Sì. Cosa diceva dell'educazione della scuola? Sono due frasi bellissime. Uno è che non si può educare senza passione, perché educare è un atto d'amore. E l'altro che la scuola come uno spazio dove nessuno sia lasciato indietro, umiliato o dimenticato. E bisogna pensarci su tanto a queste cose, cioè cattolici o no, c'è da prendere veramente spunto, perché purtroppo sul discorso educare senza passione, che non si può, noi sappiamo che molti insegnanti vanno a fare gli insegnanti come lavoro di ripiego, dopo aver magari preso una laurea che proprio non pensavano di utilizzare per l'insegnamento, magari pensavano per la ricerca, lo stesso nell'ambito culturale, però questo è un guaio. Poi tra l'altro vengono anche maltrattati, cioè perché viene considerato un lavoro di ripiego? Anche perché c'è il maltrattamento dal punto di vista economico, e quindi la passione latita, mentre ci vorrebbe proprio, perché la vedi la differenza tra una maestra e un insegnante di lettere delle superiori o di matematica, di quel che è, che insegna con passione, cioè che sta con passione con i suoi ragazzi e con i suoi bambini, oppure uno che lo fa aspettando che suoni la campanella. Si vede e la sentono i ragazzi, non solo la vedono, ma la sentono e rispondono nella stessa maniera, chiaramente.
E sul discorso nessuno resta indietro, prof, lei mi richiama De Amicis.
Sì, il libro Cuore, perché il libro Cuore raccontava la storia di com'era la scuola, com'era appena fatta la scuola obbligatoria, che fu fatta dopo l'Unità d'Italia, un bel po' dopo, perché nel 1877 fu fatta una legge in cui c'erano istituiti 3 anni di scuola obbligatoria per tutti. Ed era la prima scuola dove si trovavano seduti gli uni accanti agli altri i figli dei ricchi, quelli che prima se ne stavano a casa, non andavano a scuola, era il precettore che andava a casa loro a farli da maestro, no? Da insegnante, e quelli che erano i figli dei poveracci, che assolutamente un precettore non se lo sarebbero potuti permettere. E quindi una scuola di uguaglianza, e chi si ricorda i personaggi, oppure va a rileggere in chiave sociologica del libro Cuore, si ricorda di quello grande e grosso con la giacchetta tutta striminzita, che però era il buono della classe, che si prende anche le colpe degli altri, e quell'altro un po' con la pozza sotto il naso. Insomma, era una scuola dove per la prima volta c'era democrazia, cioè c'era uguaglianza. E quindi che nessuno resti indietro, lì non doveva restare nessuno indietro, cioè almeno 3 anni di scuola imparare a leggere e scrivere lo facevano. Adesso c'è da pensare come mai vengano fuori tante scuole private a pagamento, dove sì, magari c'è un insegnamento anche migliore certe volte, tipo nelle scuole steineriane o quelle dove c'è l'inglese, però certe volte sono anche usate per mandare avanti la gente che non merita, no? E però il discorso che nessuno venga lasciato indietro deve soprattutto valere per la scuola pubblica, perché visto che li abbiamo accolti tutti, ed è giusto così, è chiaro che provengono da contesti culturali diversi, e quindi la scuola purtroppo misura anche quello che è l'apprendimento spontaneo avvenuto prima, cioè come uno parla incide molto, o come uno viene aiutato a casa, e non dobbiamo lasciare indietro nessuno, non dobbiamo umiliare. Qua c'è da fare un grosso discorso sugli errori.
L'errore è umiliazione, la bocciatura è umiliazione.
Decisamente. Però potrebbe non esserlo, perché l'errore potrebbe essere visto come una tappa dell'apprendimento. Ma bisognerebbe farlo dappertutto, farlo dai piccoli fino ai più grandi, fino a quelli delle superiori. E perché noi sappiamo delle cose adesso che prima magari non si sapevano se non col buon senso. La metacognizione, cioè tutto quello che studia come funziona l'apprendimento, il cervello, eccetera, ci dovrebbero far capire che se io, i bambini piccoli hanno una voglia di conoscere e di imparare che non finisce più, ma se io la prima volta che sbagliano qualcosa li blocco con qualcosa che li umilia, che li offende, invece che mettergli la mano sulla spalla e dirgli dai, cerchiamo di capire cos'è che hai sbagliato, dov'è che ti sei fermato, dov'è che hai preso la strada che non era quella giusta. Io magari perché sono stanco, irritato, eccetera, le dico, ma insomma anche questa volta sei un asino, non capirai mai niente, ma va in ultimo banco che non voglio avere il tuo fastidio di vedere un asino.
Ma vattene dal preside, prof.
Vattene dal preside per discorsi di comportamento, di solito. Non sempre. Vabbè, insomma, se lo umilio in quella maniera il bambino si blocca. Perché l'errore, e cercherà in tutte le maniere di rimediare all'errore copiando o facendo qualche scorciatoia. Se invece io mi fermo con lui, ho il tempo di fermarmi con lui e devo farlo con i più deboli, dicendogli dai, proviamo a vedere un po' fin dove eri arrivato giusto e dopo cos'è che hai sbagliato. Magari era solo un errore di distrazione o che ha scritto male un 8 e ha letto un 3 in matematica.
Siamo partiti da Francesco, cosa direbbe Francesco?
Francesco direbbe, lui ha sempre messo la mano sulla spalla a tutti, Francesco usava tantissimo la parola misericordia. Sono andata a vedere cos'è, in che senso, no? Perché misericordia noi lo usiamo magari come interiezione, esclamazione per dire santo cielo, misericordia, no, di stupore. E invece misericordia per lui era intanto la misericordia corporale, che è una cosa che c'entra nella dottrina cattolica, mi ricordo che c'era tutta roba, no? Le azioni di misericordia corporale, come dar da bere agli assetati, dar da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, non so se sì. Sono la nostra memoria della dottrina di una volta, no? Ma lui vedeva intanto misericordia come aiuto, decisamente, e ci metteva dentro non solo affamati, ignudi e assetati, ma anche i migranti ci metteva dentro, no? I poveracci e i più poveracci di tutti, gli umili della terra, ma anche come perdono, molto spesso l'associava alla parola perdono. Quindi è un atto di la misericordia, essere molto disponibili verso gli altri. Figuriamoci cosa avrebbe fatto Papa Francesco in una scuola con dei bambini che amava tantissimo, di fronte a un bambino che sbagliava, o anche a un adolescente che sbaglia, che lì è ancora più delicata la questione, perché quando io do di brutto un insufficiente, un 5, un 4 a un adolescente, lui che sta costruendo la sua personalità va in crisi identitaria, cioè si considera uno stupido in pratica, uno da meno, uno che non ci arriva. Allora lì non è che non si devono dare i voti, ma non si devono dare i voti alla persona. Si deve dare i voti al compito e farlo capire chiaramente, alla verifica, cioè far capire che il 5 non sei tu il 5 è solo perché ho misurato quanto delle cose che avresti dovuto sapere hai fatto giuste e quante ancora mancano. E lì, un po' anche con quelli delle medie, soprattutto con quelli delle superiori, può essere utilissimo il fatto che se la facciano da sé l'autovalutazione, magari col confronto con i compagni, magari in peer tutoring, cioè assieme, e poi trovino strade alternative per fare la stessa verifica in forma. Insomma, l'errore non come macchia, ma come tappa di apprendimento.
La metacognizione invece lo trasforma in risorse.
In risorse, esatto. Perché se io riesco a capire perché la metacognizione è ciò che mi fa ragionare sul ragionamento, no? Cioè prendere coscienza di come ho ragionato per arrivare a una cosa, se riesco a capire come ho fatto, cosa è successo, diventa una risorsa non solo per quel momento lì, ma anche per quando in futuro dovrò rifare la stessa cosa. Perché ma il tutto non sotto stress, sotto ansia, il tutto in un ambiente empatico, sereno, un clima in cui andiamo tutti avanti assieme, e quelli naturalmente o culturalmente, perché hanno le famiglie a caso o per doti loro, più bravi, aiutano quegli altri. E sarebbe non solo cattolica questa cosa e cristiana, ma sarebbe anche corretta scientificamente. Quindi da una parte o dall'altra che tu stia, è così che si deve fare scuola. E per giunta con passione. Si chiede troppo?
Quindi la morale è questa: l'errore non è una macchia, ma è una tappa della vita.
Esatto, esatto. Purché venga rimediato, chiaramente, perché se lo lascio lì e continuo a perseverare nell'errore, no, ma bisogna avere tanta pazienza in questo e tanta misericordia, volendo parlare come Papa Francesco.
Senta, ha voglia di parlare un po' dei genitori che si ritrovano proiettati nel mondo della scuola per alcuni anni, perché per alcuni anni hanno dei figli che la frequentano?
Sì, e dovrebbero ricordarsi di quando la facevano loro e vedersi assolutamente non in chiave negativa, ma in chiave positiva, fare ai figli non proporre se stessi come mi non capie niente e anche a ti te farà compagna. Assolutamente no, perché tra l'altro è venuta fuori una ricerca sul come le ansie o la posizione dei genitori verso la matematica può influenzare i figli. C'è chi ha seguito dei bambini da quando avevano 3 anni e mezzo fino a 8 anni, cercando di capire se c'era una correlazione tra ansia dei genitori per la matematica e i risultati dei bambini. C'è, ma non solo consciamente nel fatto di dire frasi del genere, c'è anche perché automaticamente, inconsciamente, i genitori che hanno avuto esperienze negative in matematica, chiamiamole così, evitano inconsciamente di fare giochi in cui sotto un po' di matematica c'è. E così diminuiscono le occasioni per i bambini di fare quei giochi prima dei 6 anni in cui c'è l'apprendimento spontaneo di alcuni concetti come più grande, più piccolo, prima, dopo, che sono quelli che poi spontaneamente si formano e che hanno anche alcuni animali fino a un certo numero, diciamo, che contano fino a un certo punto, e che poi cominciano a danneggiare appunto i risultati dei propri figli, quindi occhio.
Senta, ma sono invadenti i genitori, sì?
Possono esserlo, perché con questa scusa del benedetto o maledetto registro elettronico possono controllare ciò che avviene in classe in ogni momento, no? Cioè la verifica, il risultato, e l'ha detto persino la nostra Presidente del Consiglio, da mamma, una delle poche volte che ha detto qualcosa del suo privato, ha detto che lei, anche perché ha poco tempo, ma guarda il meno possibile il registro elettronico di sua figlia, che a occhio deve fare qualcosa tipo quinta elementare. E perché? Perché sì, guardarlo lo stretto necessario, soprattutto guardarlo per il motivo per cui è stato fatto, non per spiare, essere presenti, se no sti genitori è come se fossero dei fantasmi che non li vedi ma ci sono in classe e il ragazzino si sente, insomma, deve essere lui il primo a sapere i risultati della sua verifica, no, il genitore.
Certo.
E questa è invadenza tanto maggiore quanto più delicata è l'età dei ragazzi, che l'adolescente che sta crescendo e deve formarsi deve staccarsi dal genitore, mettere qualcosa in mezzo, no? E per acquistare autonomia. In questa maniera non l'acquista e si sente soffocato, quindi occhio genitori, questo registro elettronico e tutto il resto, che viene poi usato anche per criticare i voti dati dagli insegnanti. No, anche fossero sbagliati, no, è una questione, intanto, che non riguarda la persona di vostro figlio, ma riguarda quel pezzo di foglio di carta dove sono state scritte delle cose. Ci ragionerete dopo, gli chiederete dopo, ma com'è andata? Chiedetelo a lui, non al registro elettronico. Perché tra l'altro guardare sul registro elettronico vuol dire che non ti fidi di quello che dice tuo figlio. Pensa che bel rapporto che c'è.
Abbiamo una generazione di Pinocchi?
Sì, anche.
Di bugie?
Abbiamo una generazione che per il 50%, oltre il 50% dei ragazzetti, quando sta per fare una cosa che sa che non viene approvata dai genitori, mente. Cioè non è che dice vado e si piglia le sue responsabilità, mente. Poi però è solo l'8% dalle ricerche che hanno fatto che mantiene questa bugia nel tempo. Gli altri più o meno prima o poi le raccontano, insomma, le cose. E quindi cos'è importante? Che i genitori riescano a tenere aperti tutti i canali di comunicazione, non di interrogatorio, di comunicazione, e soprattutto siano disponibili all'ascolto quelle poche volte che vostro figlio parla. Se intanto suona la notifica sul vostro telefonino, non rispondete alla notifica, se no vuol dire che quello è più importante di lui. Buttatelo sotto il tavolo, neanche prendetelo in mano, state ad ascoltare quello che dice. Quando parlate con vostro figlio, il telefonino non deve esistere, Sono cattiva?
No, no, chiaro. Senta, parliamo spesso di matematica, poi c'è geografia, questa sconosciuta. Ci meravigliamo quando la grande stampa pone Zenic di Rivamonte in Trentino Alto Adige. Però anche noi si chiedono, metti Trapani, Chiodi, Martelli in Sicilia, Campania o Molise, rischiamo grosso.
Sì, pare di sì, pare che tra Trapani, Chiodi e Martelli molta gente non abbia azzeccato il nome della città siciliana, ma abbia messo, eppure aveva il 30% di probabilità anche a caso di dirlo giusto. Quindi c'è questo analfabetismo geografico che ultimamente è anche fomentato e aumentato dal fatto che le ore di geografia sono diventate Cenerentola. Prima c'erano in tutte le scuole, adesso addirittura non c'è più, mi pare, nell'Istituto Tecnico Turistico, geografia come materia a sé. È attaccata alla storia, attaccata alle scienze, magari insegnata da gente che non è specializzata in geografia. E c'è chi di geografia se ne intende, che dice che ci sono conseguenze anche gravi, oltre che di ignoranza e di analfabetismo, no? Perché attraverso una conoscenza della geografia, cioè dei luoghi del mondo e di come sono mutati e di come la gente si sposta, eccetera, ne va di avere posizioni di razzismo o meno verso quelli di altri territori. Quindi la geografia è un antidoto al razzismo, dicono. E anche un antidoto alla miopia politica di vedere tutto sempre soltanto sui nostri piedi, no?
Come va con la violenza nelle scuole, però?
Ah, con la violenza nelle scuole emerge quella che vediamo sui mass media, purtroppo c'è anche la violenza dei giovani più che quella nelle scuole ultimamente. E Valdidara ha aumentato e cambiato i provvedimenti. Quello che mi piace è che al posto delle sospensioni si danno una cosa tipo i lavori socialmente utili, cioè attività di cittadinanza solidale. Ci sono anche sanzioni economiche per i genitori, da 500 a 10.000 euro, quando sono i genitori a comportarsi male dentro la scuola. Addirittura l'arresto in flagranza per i violenti, vabbè. Io spererei che, oltre che darla al posto della sospensione, l'attività di cittadinanza solidale, la facessero come una materia comune, insomma, che le occasioni in cui i ragazzi possano partecipare alla giornata ecologica, venissero all'interno degli orari scolastici, anche per le superiori, perché è così che si impara a stare in mezzo a una comunità.
La prof Maria Rosa Salmazzo ai microfoni di Radio Più, succede il mercoledì alle 10.30, ma ci ascoltate anche la domenica alle 8 del mattino. Senta prof, chiudiamo sì. Con mio cugino.
Tuo cugino?
Mio cugino ha la prova di maturità, mio cugino.
Ah sì?
E mio cugino ha mandato un messaggio e ha detto, tu Kaili, la prof, digli, devo iniziare a mettere nell'intelligenza artificiale due parole, Papa e Francesco?
Penso che sia un po' inutile, perché cioè, le tracce di italiano non saranno sicuramente su Papa Francesco, e non per volontà, ma perché le tracce di italiano sono già state decise entro il mese di marzo per legge, ben nascoste in qualche cavò del ministero, quindi no. Però parlarne all'orale magari si potrà.
Quindi a mio cugino diciamo, scordatevi il tema sul Papa.
Sì, non quello sì, non ci sarà sicuramente.
Però sui dazi di Trump, forse.
Ma quelli erano entro marzo, vero?
Sì, potrebbe essere.
Cioè l'attualità ci sarà di sicuro.
Mi piacerebbe fare un tema su Trump, prof.
Sì, mi piacerebbe
io
molto.
E Trump.
Io e Trump, il mondo è Trump, qua bisogna dire. O io e Trump.
Ma lei inizierebbe dal Trump giovane o dal Trump vecchio? Trump c'ha una storia mica semplice.
Sì, mica semplice, ma forse dal Trump giovane, perché così avrei modo di enumerare tutte le...
Spese 85.000 euro per 85.000 dollari, siamo negli anni
sì.
90.
Che erano un bel po'.
Per la pena di morte. Per dei ragazzini neri per una violenza al parco.
Mamma mia. E tante altre cose sul piano
finanziario. 85.000 euro per comprare pagine e dire ripristiniamo la pena di morte.
Sì.
Così.
Piccolo particolare. Va là.
Quindi farebbe un tema su Trump, sì. Farebbe.
Sì, la pena di morte c'è negli
e come,
Stati Uniti.
E come lo titolerebbe questo tema suo sulla matura Trump?
Nel mio futuro... Quali saranno le conseguenze dell'attuale comportamento di Trump?
Grazie a tutti per l'ascolto, alla prossima settimana.